Pino, ci hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito?
Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto.
Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacelo un po', dai.
Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi era che sparava cazzate a manetta. Mica l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione.
La zanzara.
Tutto il resto è troia. Gioia.
Allora, voi sapete che ho organizzato questa mega festa di Halloween il 30 e il 31 e stanno arrivando, come tanti consensi, stanno arrivando anche quelli che rompe il cazzo con la solita pugnetta de sto cazzo di Halloween. L'evocazione del diavolo, il male.
Avete rotto i coglioni! Avete rotto i coglioni! Se non vi piace sta cazzo di festa, non ci venite, non è che io vi venga qui a casa! Non mi rompete i coglioni!
Every time I turn my head, they all got me spot a sense of prayer.
Lo diavolo non sta nel festeggiare la festa di Halloween, ricordatevi, il diavolo sta nei preti pedofili, sta negli assassini, sta in quelli che vanno a rubare dentro le case, sta in quelli che ammazzano le mogli, che picchiano e che fanno violenza domestica e psicologica alle proprie donne e ai propri figli. Quello è Satana, teste di cazzo, non io che faccio un evento che fa ridere, divertire e che è un momento d'aggregazione. Lo fa tutti Halloween nel mondo, rompete il cazzo a me, andatene a fanculo, non ci volete venire, non ci venite, vaffanculo, 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 vaffanculo.
Facciamo un delirio!
Siete diventati un partito politico, una radio che fa solo opposizione a tutti i costi e senza ragioni. È una vergogna come trattate certi ospiti e come i conduttori sono degli opinionisti anziché essere dei giornalisti. Sono dei leccaculo di Confindustria opinionisti. Dovreste vergognarvi. Vergognarvi.
Senti, cambia canale, non rompere il cazzo. Vattene a fanculo, brutto profo.
No, ma spiegatemi una cosa, Mughini che dice che Desiree era destinata a cosa? A essere stuprata e uccisa? Perché è lo stesso ragionamento che si può fare se una super figa va in stazione a Sesto San Giovanni alle 2 di notte in minigonna e allora viene stuprata, è predestinata ad essere molestata e stuprata. Figuriamoci poi se la testa unta, bocchinaro di Sgarbi, Mughini ed Agostino non gli dava ragione.
Ma Dio santo, di che cosa parla? Ma sai, sono degli analfabeti che non sapendo nulla di nulla, perché date, non dico rilievo, ma tenete conto della merda? La merda è sempre esistita, si defeca, quindi c'è la merda.
Innanzitutto una notizia, sì. Quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti, sì, è stato, sì, già arrestato.
Davide, ci sei? Ci sei, bello. David? Ci
molto
sei?
Molto bello.
Ci
voglio
sei.
Dirti, funziona dì. Molto bene questo scambio di voci fittizie, prendendo dei pezzi di audio diversi mettendoli insieme. Formano un bellissimo racconto. Cioè, è anche gradevole, divertente. Mughini che risponde a quello.
Non sei agghiacciato da alcune cose. Cioè non sei...
No, alcune sono anche molto simpatiche. Cioè, è bella questa idea di programma. Poi adesso interviene qualche ascoltatore. Io però lavorerei di più anche sui ragionamenti, oltre che sulla pancia. Cioè, Però ascoltare questa copertina adesso indubbiamente è bella.
Ti ha messo di buon umore. Ti ha messo di buon umore questa
cosa.
Sì,
perché non è volgare, cioè c'è la giusta dose di volgarità. Ma so già che mi dovrò ricredere nel giro di pochi secondi, perché chiamerà qualche nazista che invocherà qualche campo di concentramento, chiamerà qualche maledetto che dirà che gli immigrati sono tutti degli sporchi assassini che mangiano banane. Chiamerà, insomma, so già che il malumore tornerà.
Calma, calma, calma. Ho sentito la Bonino dire che oggi in Italia è normale dire sporco negro, cioè Salvini è colpevole di aver introdotto nella cultura, nel dibattito pubblico di questo paese queste male parole, cioè dire
ma lo dico da sempre.
Sì, posso dirti, è una puttanata, è una minchiata. Se tu dici oggi sporco negro, vieni additato giustamente come un coglione, arrivi sulle prime pagine dei giornali, vieni massacrato su Facebook, su internet e giù e via cantando. E questa purtroppo è la realtà. Ma come no, è la realtà.
Anzi,
dai, su,
vieni candidato.
Ma quale candidato? Chi, da chi candidato, da chi? Dimmi un candidato, una persona che ha detto sporco negro, esattamente questo. Comunque sentiamo la tua amica Bonino, che ti piace così tanto, la signora Bonino.
Emma,
sì, ti piace, sei innamorato della Bonino, va bene, ma
Emma è miglior politico che abbiamo in Italia.
No, innanzitutto è il politico più longevo che c'è in Italia. È l'unica, come dinosauro rimasto della politica italiana. È il rappresentante più autorevole della casta italiana, la signora Emma Bonino. La casta da 50 anni in politica, più di quello, non lo so. Cioè.
A parte il linguaggio inutilmente crudele, normalmente, e che ha sdoganato di fatto anche delle pulsioni che nel sottofondo magari c'erano, ma che ognuno teneva e governava dei veri tabù. Invece adesso dire sporco negro diventa normale.
Mi ripeto, senza Giordano, non è così, senza è Giordano così, non purtroppo. So stare.
E tu hai contribuito a questo.
Ma io non ho contribuito, io do voce a chiunque, quelli appunto, che la pensano come la Bonino, quelli che non la pensano come la Bonino, libertà di parola come una volta erano i radicali hanno fatto una cosa straordinaria a cui ho partecipato e mi vanto di aver partecipato, che è Radio Parolaccia. Dunque, che cazzo vuole la Bonino? Sono stati i primi.
Però.
Sono stati i primi quello a far emergere lo sporco negro, i terroni e queste cose qui. Le uniche parolacce andate in onda prima di questa trasmissione, prima di altre trasmissioni, in una radio nazionale italiana con i soldi pubblici, fu Radio Radicale. Dunque non rompesse i coglioni. E dai,
ma
com'è che vergogna? È la realtà. Come? Che cos'è? Che attacco quello vergognoso? Salvini ha diffuso la parola sporco, ne ha contribuito a far sì che sporco negro sia normale.
A sdoganare alcune parole, sicuramente, a sdoganare linguaggio. Certo.
Cioè, oggi c'è la caccia a Salvini, ma lo dico sul serio, non ha bisogno di difese. Abbiamo sentito nei giorni scorsi un attore, Javier Bardem, che non sa una mazza di quello che succede in Italia, un emerito cazzo, siccome si chiama Javier Bardem ed è un bel attore, un bravissimo attore, a un certo punto gli hanno chiesto di Salvini, un politico che crea delle fratture, è un politico che crea delle divisioni, che vuole distruggere. Ma che cazzo ne sai tu? Ma che cazzo ne sai? Ma pensa a fare l'attore e non rompere i coglioni, no, dai! Mo sa di Salvini che vuole distruggere, pensa a distruggere, non a costruire.
Dice, legge i giornali anche lui, no? Legge anche lui i giornali internazionali.
Oggi ci sono i comboniani, amico mio, i comboniani. Poi te lo racconterò cosa dicono i comboniani. Fra poco, intanto voglio farti sentire Papa Francesco, che ha delle parole sull'adulterio. Cioè, tutti noi siamo stati adulteri, diciamo la verità. Vuoi confessare o no? Sei stato adultero o no? Tu dici, è normale che il Papa parli contro l'adulterio, no?
Non credo, cioè voglio dire, non è che si chiede al Papa di parlare di altro. Il Papa deve parlare di Gesù Cristo, della dottrina sociale della Chiesa.
Sì, ma l'adulterio, amico mio, prendi atto della realtà, caro Papa, prendi atto di una realtà molto evidente. Non si può più parlare di l'adulterio.
Nessuno,
come se fosse
esempio,
una cosa gravissima. L'adulterio.
Dal Papa te lo aspetti, come tu non ti aspetti.
Ma lascia perdere, no?
Uno non si aspetta parole di accoglienza da un signore che si chiama Fiore, che vive a Londra e che è il leader di un partito mezzo eversivo. Sì. Uno non si aspetta parole legate alla democrazia e al diritto da quel signore lì, si aspetta altre parole, ma dal Papa tu ti aspetti che parli anche di
quello. Sì, ma che bisogno c'è oggi parlare dell'adulterio? Dai, su, cioè, sì, ci sono persone che sono cattoliche, cristiane, credenti, quello che vuoi, che sono dei traditori seriali. Dai, comunque il Papa contro l'adulterio, che è una cosa immatura solo per l'appagamento. Uno potrebbe dire, scusa, con tutto rispetto per il Papa, e grazie al cazzo, cioè nel senso che è chiaro che è per l'appagamento, cioè, non è che l'adulterio però è per la soddisfazione, come dire, no, è l'appagamento, non c'è dubbio, caro Papa, amico mio, bisogna che ti immergi un po' più nella realtà quotidiana, nella realtà, nella vita,
è il Papa.
No, ma nella, sì, d'accordo,
è il Papa.
Nella carne delle persone, immergiti un po' di più nella realtà, cioè,
si immerge a modo suo, ma non si immerge tra gli ascoltatori della Zanzara.
Ma perché è un immaturo? Cioè, perché l'adulterio è immaturo? Cioè, l'adulterio è una scelta, non è l'immaturità. Cioè, dai, ma cioè, è veramente delle banalità, spesso escono fuori dalla bocca anche del Santo Padre. No, detto con tutto il rispetto per le autorità civili, politiche e militari, dai.
Chi è dunque l'adultero, il lussurioso, l'infedele? È una persona immatura che tiene per sé la propria vita e interpreta le situazioni in base al proprio benessere e al proprio appagamento.
Bello anche, vedi, la conclusione dal punto di vista vocale, dal punto di vista proprio sonoro, appagamento, cioè proprio una discesa, no? Ha detto anche il lussurioso, l'infedele e l'adultero sono immaturi solamente per il proprio appagamento. Amico mio, ma siamo veramente il lussurioso. Poi che male c'è ad essere lussuriosi? Questo dico, no? La lussuria. A te piace il lusso, come a me, a chiunque piace un po' di lusso.
No, la lussuria in realtà è uno dei sette peccati capitali.
Lo so,
per chi ci crede.
Lo so, ma dai,
io ovviamente faccio parte di un'altra.
Di un'altra, diciamo, uno potrebbe dire commedia.
Gruppo,
uno potrebbe
e
dire
non abbiamo la lussuria
tu
come peccato
capitale. Io potrei dire commedia. Ah, non ce l'avete voi la lussuria?
No, assolutamente.
No, cioè, la lussuria, diciamo, nel mondo ebraico è considerato quasi un vanto.
Ma
diciamo,
non è così. No, un vanto assolutamente no, ma non è un peccato capitale.
Mi piace molto questo ebraismo. Mi piace molto.
No, ma non è per dire.
Mi piace moltissimo. Questo ebraismo
non è considerato
molto
una cosa.
Peccato non poter diventare ebrei.
Vergogno. No, tu non
posso,
credo.
Non posso.
No.
Verrei
in alcun
accolto,
modo.
Verrei accolto o no?
In alcun modo.
Mughini, ma perché non ti impicchi senza sapò? Pezzo di un parassita.
La Zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Sta zitto.
Signor De Falco, volevo dire a lei, alla Nunes e altri due che volete fare i dissidenti, che devono fare le primarie del PD. Andate a partecipare e non rompete il cazzo. L'Italia vuole più sicurezza, l'Italia non vuole che succedano queste cose che sono successe negli ultimi mesi. Le ragazzine, addirittura qualche mese fa una ragazza tagliata a pezzi. Dico io, queste cose ve le siete scordate? L'Italia vuole sicurezza, i grillini vogliono sicurezza, i grillini originali siamo noi. Signor De Falco, lei arrivò a ieri e volo comandare, non ci scassasse una minchia. Come uscirì sta schettino? Sale a bordo, cazzo, io le dico a lei, se lo passi in mezzo alla minchia, salve problemi, se demettisse se lo passi in mezzo alla minchia.
Comunque il grillino palermitano fa arrabbiare un volto anche a me, fatelo arrabbiare di più.
Sentito la voce di uno dei personaggi di questa trasmissione, il famoso grillino palermitano, vi spiego il contesto. È incazzato come una biscia con quelli che sono considerati gli eretici, no? I traditori, tra virgolette, quelli che potrebbero votare tra i 5 Stelle, che potrebbero votare contro il decreto sicurezza della sponsorizzata, naturalmente fortemente voluto dalla Lega, cioè le armi, eccetera, eccetera. Caro grillino, però non è che se un deputato è, per me è tutto un gioco delle parti, ve lo dico subito. Queste persone qui in realtà non dico mandate dallo stesso Di Maio, ma è tutto un gioco per fare pressione su Salvini, quello che penso io. Alla fine rientreranno, forse
può
uno
essere.
Due non
li... Questo può essere,
però
certo.
Amico mio, non è che se quello pensa che Salvini sta facendo una minchiata ha il diritto di dirlo, non è che uno è, non siamo in caserma, che uno deve per forza obbedire a Di Maio, deve obbedire per forza a Casalino. Se quello la pensa diversamente, la pensa diversamente, punto e basta. Dai. D'altra parte, questa legge qui non era mica nel programma dei 5 Stelle, la legge sulla sicurezza, dai. Giordano, non so stare senza Giordano.
C'è stato un sito di Potere al Popolo
un partito politico in cui è comparso un messaggio in cui si è detto che Desirée è stata fortunata. Me lo fate vedere questo messaggio? Ce l'abbiamo, eccolo qua. È stata fortunata perché le viene riconosciuto lo status di vittima. È stata fortunata. Qui si dice che aveva mentito alla nonna, vabbè, e che è stata fortunata. Ai funerali di Desirée non c'era un politico, a parte il sindaco di Cisterna Latina e la Giorgia Meloni, non uno. Tutto il mondo politico discute di lei, tutti discutono di lei, tutti parlano di lei, ma non c'era uno. La sindaca Raggi, che ha proclamato il lutto cittadino, non c'era, il presidente della regione non c'era, non c'era neanche un sottosegretario del governo, non c'erano deputati, non c'erano senatori, non c'era nessuno.
Caro Mario, sai che non so stare senza di te.
È incredibile. Ma Giordano, io non posso stare senza Mario Giordano, posso dire, confesso questo.
L'ho detto io la prima, scusa, che fai?
Io però te l'ho scritto via WhatsApp e tu l'hai ripetuto.
Ma non è vero.
Ma io la notte risento la sua trasmissione, il contro fuori dal coro. La risento perché è meravigliosa, allora, è proprio
posso dirti che per me Mario questa roba
posso
qui
che non condivido neanche la punteggiatura.
Questa cosa qui è una
condivido.
Ma questa cosa qui
c'è neanche gli spazi bianchi tra le parole.
No, io invece no,
condivido
quasi tutto. Ma il problema è un altro. In questo caso no, perché meglio che i politici non si andate. Finalmente un funerale dove
ma
non
certo
va nessun politico. Ragazzi, ma che cazzo ce ne frega che i politici vadano al funerale della ragazza di Desirée? Meno male che non sono andati lì a rompere i coglioni, dai. Forse avevano paura di qualche sputo in faccia, eccetera.
Ecco, sì, quello sì.
Non lo so. Mirko da Roma, vai, iniziamo la bagarre, vai.
Sì, finalmente sono riuscito a entrare in onda.
Dimmi, Mirko, dimmi.
Ragazzi, vi sento da tanti anni.
Sì, tu che sei, mi sembri un po' dell'est, da dove
sì,
chiami
sì,
da Roma, ma sei di origine, sei albanese.
Sono albanese, sì. Ti dicevo che vi
grazie
da
fratello
anni
albanese di aver chiamato e grazie per essere venuto in Italia.
Ma perché grazie di essere venuto in Italia?
Grazie.
Cosa c'entra grazie?
Ho detto grazie per essere venuto qui. Meglio tu di tutti questi altri che
di uno di Forza Nuova, dici tu.
Beh, questo non lo metterei neanche a paragone, cioè voglio dire, ma scherzi? Questo
ascolta,
paragone è impossibile.
Parenzo, tu devi stare soltanto zitto.
Siamo
devi chiudere la bocca. Io a te, sai
cosa
che
dice
auguro?
Il migrante? Scusa,
non come tutti quanti, ascoltami,
cosa
non
auguri?
Come tutti
cosa
quanti, che quella che è successa a quella bambina, quella ragazzina, succeda a tua moglie.
Ma no, perché adesso devi augurare
ai tuoi figli?
Ma
io auguro che tu succeda a te.
Ma perché?
Mi sembri molto integrato tu. Mi sembri molto integrato. Mi sembra che hai ascoltato molto questa radio.
Con quei quattro nigeriani o chiunque siano, a parte che a te basterebbe solo uno per farti sfinire, non è che ti siano tutti e quattro.
In che senso?
E così vediamo se cambi idea.
Ma cambi idea su che? Non è che lui pensa che hanno fatto bene quei quattro. Dai, mi
sembra integrato però.
Io vi ascolto da tanto tempo, ma ieri dopo che ho sentito quella di vecchio rimbambito di Mughini, no?
Sì,
con quella voce del cazzo, con quella mano com'è che lo andava a vedere in televisione.
E dai,
volevo entrare dentro al telefono, che mi presentavo davanti a lui, e mi spiegavo in modo civilmente. Io intanto volevo vedere quelle quattro persone impiccate, ma proprio a San Pietro.
Impiccata, questo mi sembra un sogno. Impiccate,
ma non è un sogno, Poi quella ragazza perché si drogava, poi saranno i servizi sociali, i genitori. Intanto cominciamo con questi quattro.
Cioè, tu dici,
ma dire,
tu
ma
dici,
perché nel paese mio, prima degli anni 90, queste cose non succedevano?
Beh, prima degli anni 90, amico mio, non succedeva, c'era il comunismo però. Prima degli
era il comunismo, ma almeno queste cose non succedevano.
Ho capito, però è una minchiata ancora con sta storia qua. C'era la dittatura, non si poteva dire un cazzo, non c'era manco la criminalità,
Luciani,
perché come dice Davide, i criminali erano lì.
Guarda,
c'era un signore che si chiamava Even Roja.
Che dici?
Grazie a Dio io posso votare adesso, no? E vado a votare.
Voti in Italia.
Vado a votare Salvini.
In Italia, sì, ma mi pareva
conto che io fino a ieri li odiavo.
I leghisti, dici, no? Invece
uno, i leghisti, sì, uno come voi che fa
questo,
il dito alla bandiera perché non è così vigliaco che non riesce mai a bruciare la bandiera italiana, no?
Però tu dici, alla fine...
Io devo andare a votare Salvini.
È molto interessante questa roba qui. Riprendiamo tra po'. Siamo qui, non vi preoccupate.
One Express. The European Pallet Network.
Vi presenta...
La Zanzara.
Le signore, scusate signore, possiamo chiedervi?
Io non voglio il permesso di soggiorno, non lo vuoi più, io vado a Nigeria, sono stanca qui, perché al paese posto è il paese di merda. No. Capito?
Chi è che parla? Per favore, non capisco, non sento.
Io vado a Nigeria, sono stanca qui, perché al paese posto è il paese di merda. Capito? Anche io sto male, adesso non ce l'ha il lavoro, non ce l'ha niente. Guarda dove io ho dormito. Capito? Capito? Guarda dove io ho dormito. Capito? Capito? Io vado a Nigeria, sono stanca qui, perché al paese posto è il paese di merda.
Noi ci auguriamo che dopo la prima puntata questo pappagallo possa essere sostituito da un meraviglioso pappagallo di Pezza, che ma è molto più in linea con la sensibilità dei nostri tempi.
Ma il pappagallo di Pezza non può...
E che possa tornare nel negozio che lo ha prestato.
Pappagallo sta depresso, poverino, e famolo trombare sto pappagallo.
Tipo non ci capito, con tutto quello che teniamo, che se penso pappagallo? Ma vaffanculo.
Buonasera, sono Gennaro da Brindisi, volevo far presente alla signora poco fa che parlava dei pappagalli, che devono stare solo nella foresta amazzonica, che ci sta un caso a Giovinazzo e Molfetta, provincia di Bari, dove i pappagalli hanno proliferato e praticamente hanno sostituito, che so, le gazze ladre, i piccioni. È pieno di pappagalli verdi. Andate e controllate, ho fatto quello dire a qualcuno del posto.
Che cazzo dicono questi? Il compare mio aveva un pappagallo. È morto il compare mio. Dopo 5-6 mesi è morto anche il pappagallo. Che non lo vedeva più. Che cazzo dicono questi ubriaconi?
Cruciani, digli a quell'animalista sul pappagallo che l'unico pappagallo stressato è quello che c'è in ospedale. Ciao Cruciani, Michele da Brescia.
Allora ragazzi, ci è capitato ieri sera, come avete sentito, ecco, da questi commenti, di intervistare e di fare qualche domanda, una di quelle che fa la battaglia contro il pappagallo nella trasmissione Portobello. Una battaglia, a mio parere, ridicola, penosa, patetica. Però ognuno fa le battaglie che vuole nella vita e con tutti i problemi che abbiamo, eccetera. Uno si batte perché esca da uno studio televisivo un pappagallo.
Ma attenti, mi sembra pazzesco.
Non si tratta di maltrattamento animale in questo caso, anche se loro dicono di sì. Si tratta della presenza di un pappagallo in uno studio televisivo. E colei che è stata intervistata,
no, della sua presunto, del suo presunto stress, perché ecco, anche di bravo, questo abbiamo parlato.
Bravo, bravo, bravo.
Del presunto stress
vi
del
faccio
pappagallo.
Riascoltare dei passaggi incredibili, incredibili, di una signora che è una presidente di un'associazione che si chiama Save the Dogs, e lei dice anche, e anche altri animali, non solo i dogs, cioè salvare i cani e anche altri animali. Non c'è bisogno di salvarli, perché gli animali stanno bene anche senza
perché
queste associazioni.
Sarebbe stato brutto chiamare l'associazione Salviamo gli Uccelli, evidentemente,
forse,
quindi hanno
forse,
messo quel
forse.
Nome lì.
Comunque questa signora, che si chiama Turetta, dice le seguenti cose. C'è un casino nel mondo, eccetera, eccetera. Si occupa dello stress del pappagallo, del pappagallo che ha la depressione. Andiamo.
Non ce l'abbiamo assolutamente con la signora Clerici, riteniamo che un pappagallo non dovrebbe stare in uno studio televisivo e sicuramente non è una decisione della signora Clerici ma di qualcun altro.
Poi dicono, i pappagalli devono stare solo nella giungla, altra puttanata incredibile. Esistono
studio.
I pappagalli che sono in casa, per esempio, no? I pappagalli
non dovrebbero, noi riteniamo che i pappagalli non dovrebbero essere in casa.
E dunque tutti quelli che sono nelle case andrebbero liberati?
Allora. Non dovrebbero essere acquistati, dovrebbero rimanere nella giungla.
I pappagalli solo nella giungla. Forte stress per il pappagallo in televisione, quello dalla signora Clerici, eh?
Tecnicamente un pappagallo con rumori forti, luci forti, bersaglieri che suonano la tromba, il pubblico che applaude, un pappagallo è in una situazione di forte stress.
Il collasso del pappagallo. Cosa potrebbe accadere?
Potrebbe smettere di mangiare, di bere, potrebbe diventare inappetente, potrebbe perdere le piume.
Perde lo sciopero della fame.
Quindi i sintomi di stress possono sono tanti, insomma, dipende anche da quanto prolungato è lo stress a cui viene esposto
l'animale.
Potrebbe
avere un collasso, dice lei, un collasso potrebbe avere.
Non è escluso. I pappagalli si deprimono.
Ah, hanno si deprimono. Questa anche è la depressione dei pappagalli, è interessante come cosa.
Eh sì.
Allora, questa signora, dopo la messa in onda dell'intervista, ha scritto: se qualcuno ha seguito la Zanzara stasera, anche se dubito che tra i miei followers ci siano fan di Cruciani e Parenzo, avrete sentito la telefonata sorpresa che mi hanno fatto. Pseudo giornalismo. Scusi, signora Turetta, però adesso. Che lei giudichi qualcosa che sia giornalismo o no, francamente, perché pseudo giornalismo? Io ho fatto delle domande e lei ha risposto, punto. Cioè, è lei che ha detto, ha parlato dello stress del pappagallo, diciamo della depressione del pappagallo.
Pseudo stress del pappagallo, allora. No, pseudo stress.
Dai, è pazzesco. Poi altre cose ha scritto, ma cose incredibili, dai, incredibili. Lorenzo da Cosenza, vai Lorenzo, dimmi.
Ciao Cruciani, buonasera.
Vai, dimmi basta con sto buonasera, dai, forza.
Buonasera, ma io volevo farti una semplice domanda. Ma tu la differenza fra lussuria e lusso la conosci?
Tra lussuria e lusso, beh, certo, sicuramente. La lussuria in teoria è qualcosa che ha a che fare con il comportamento umano, nel senso dal punto di vista soprattutto sessuale. Il lusso
prima,
è un'altra
cosa. Prima, commentando le parole del Papa, hai detto che poi che nella lussuria che c'è di male... Nel lusso,
ma sì, ma era un gioco, amico mio. Cioè, era un gioco,
era un gioco. Intellettuale,
chi sarebbe lo pseudo intellettuale?
Parenzo.
Vabbè, ecco. Allora, che vuoi dire? Però, in sostanza, andiamo al sodo. A te piace la lussuria o no? Ti piace la lussuria?
Ma certo che piace a tutti quanti la lussuria. E allora? Io non mi piace sentire una trasmissione in radio e pensare che ci sei tu e quell'altro che fa pure il giornalista serio.
Cioè, a te non piace l'idea che ci sia. Cioè, non ti piace l'idea che ci sia una trasmissione radiofonica come questa, nella quale chiami naturalmente.
La trasmissione è bellissima, io mi diverto, è bellissima.
Però tu dici, se uno non distingue tra lussuria e lusso, dice grave, no? Uno dovrebbe essere cancellato dagli speaker mondiali, dall'albo degli speaker mondiali, dei DJ mondiali, dei giornalisti.
Tu sei ignorante e cosciente di esserlo, Parenzo no.
Parenzo non è ignorante. Amico mio, io so benissimo la differenza, te l'ho detta, tra lussuria e lusso, ma un po' chi se ne frega,
Quindi è giusto per fomentare gli altri ascoltatori, insomma.
Ma fomentare cosa? Carlo da Latina, Carlo da Latina, ma via Lorenzo, via, Carlo da Latina, vai.
Allora, Cruciani, mi senti?
Sì, ti sento molto bene, Carlo, dimmi.
Allora, diciamo che è difficile che intervengo, ti sento sempre, però stavolta non ho potuto far meno di chiamare.
Ma su che cosa?
Specialmente.
Su cosa?
Stigmatizzi il Papa, no?
Il Papa che mi dice che l'adulterio e la lussuria è una roba da immaturi, solo per l'appagamento. Ho capito, ma il Papa si dovrebbe calare un po' di più nella realtà. Capire, è vero
bellissimo.
Che tocchi con le sue mani quella che è la realtà del mondo, che è fatta di tradimenti, di gente che scopa a destra e a manca. Non li deve battezzare questi qua, lo dico per l'ascoltatore di prima, nel senso, non li deve santificare, ma è la realtà. La Chiesa si arrenda a questa cosa qua. Poi non capisco perché la Chiesa deve professare per forza la monogamia. Aspetta un attimo, perché decido io quando andare avanti o no. Poi ti do la parola.
Però io voglio rispondere proprio a questo che stai dicendo te.
A chi vuoi rispondere?
Ti voglio dire, parli, sottolinei e tutto quanto e non dici una cosa la più importante, no?
Perché?
Che è quella che è la più alta forma d'amore, l'onestà. Diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Sono tutti adulteri ma non lo dicono.
Adulteri casomai, comunque.
Mirko.
Aspetta,
comunque,
c'è l'albanese di via, fermo, via. Mirko da Roma, c'è l'albanese di prima. Mirko. Oh.
Sì, Cruciani.
Allora, che volevi dire?
Cioè, io volevo dire
quelli desiderei impiccati in Piazza San Pietro, giusto?
Quello che
come esempio, andrebbero lì impiccati per dare l'esempio agli altri. Questo è quello che succede a spacciatori, perché? Stupratori, assassini, eccetera.
Certo. A prescindere se sono stranieri, albanesi, anche se ero io stesso, dovevano fare questa cosa. Perché dove sono cresciuto io, fino agli anni 90, queste cose non esistevano. La parola droga, ma si sapeva che voleva dire
amico,
la parola.
Non puoi fare l'esaltazione dell'Albania quando...
Ma c'era Even Roge, un dittatore pazzesco.
E quando c'era Even Roge, Parenzo, state zitto, tu
calma,
che
calma, calma, che qui nessuno sa che... Non parlate, fermo là, non parlate, Parenzo. Non parlate facendo i filosofi facendo quelli che sapete tutto. Nessuno sa un cazzo di questo nome qua. Era il governatore, chiamiamolo così.
Il dittatore
dell'Albania.
Il dittatore comunista albanese, Even Roge.
Mirko, che vuoi da noi? Dimmi.
io voglio, Parenzo l'aveva fa finita, l'ho detto pure prima, di proteggere, ho detto, albanesi, rumeni, stranieri, nigeriani, africani, tutta questa gentaccia, deve farla finita.
La faccia finita.
Io al posto di Parenzo voglio Fusaro, più Giordano, meno Mughini.
Valentina da Matera, vai, Valentina da Matera, vai, Valentina. Dimmi, Valentina, dimmi. Oh, Valentina.
Questi albanesi.
Dimmi, Valentino, non sento un cazzo. Claudio Gorizia, vai, Claudio.
Ci sono?
Dimmi, okay. Claudio, dimmi.
Valentino, il negro eritreo, sì. Lo butti giù con un dito. Impossibile che abbia violentato...
Aspetta, aspetta, di chi stai parlando? Non puoi entrare qui e parlare di Valentino, il negro...
Cioè... a te buonasera non si può dire.
Ma ho capito, buonasera. Non è che dici... Ma parli di una cosa che non conosciamo. Di chi stai parlando?
Allora, c'è stata questa cosa sulle presunte molestie sessuali a Gorizia, sì, frate Cappuccino.
Sì, come no? Sì, assolutamente, sì.
Sì. Allora, il priore, adesso
allora,
non
ci
priore,
sono delle, ci sono anche, pare, delle immagini, ci sono anche delle...
Io non le ho viste. Io
no,
parlo
forse quella
di
è un'altra,
che...
quella forse è un'altra, ecco, cosa, non so se è una cosa delle
iene. Io ti dico, vado a mangiare dei frati cappuccini, quello lì lo butti giù con un dito, se gli tira il cazzo, evidentemente gli ha fatto tirare.
Cosa
adesso
dice,
cade questo? La linea.
No, non ho capito bene, aspetta Claudio, ci risentiamo tra qualche secondo che abbiamo un'interruzione.
No, aspetta, no, aspetta.
No, ma aspetta amico mio, non è che comandi tu, aspetta.
Ti dico tutto.
Ma lo conosci
lui,
sto prete, te?
Io sono un...
Che
io
sei?
Non bestemmio, però sono un blasfemo per la mia vita, come la conduco.
È meglio non bestemmiare.
Sì, ma io per rispetto della religione sono agnostico. Però questo, siccome vado a mangiare dei frati cappuccini, l'ho conosciuto, frate Valentino.
Conosci questo prete che a Gorizia, fra Valentino, che è uno di colore, è accusato di violenza sessuale. Tu dici non può essere,
vabbè,
per vari motivi. Aspetta, fermo là, fermo, c'è tempo.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara.
Beh, Parenzo, sei a Berlino? Capatina all'Artemis? Ci vediamo là, dai, a dopo.
A te ti piace cazzo?
David, dato che sei a Berlino, fatti un giro all'Artemis, una nota biblioteca tedesca.
David, ma sei ancora a Berlino? Se sei a Berlino, facci sapere, mandaci il tuo numero qui su WhatsApp e ti facciamo fare un bel giro della città e ti portiamo nei posti turistici, eccetera, e poi la sera Artemis e le schieniamo tutte!
Lorenzo, sei a Berlino e vai al museo, ma vai da Frau Felicitas, vedrai che robetta, amico mio, che robetta! Dai che ti svegli fuori, su, dai che ti svegli, Piparolo, su!
Che cosa devo dire a lui per convincerlo ad andare con te? Perché
lo fa un bello bocchino.
Sì, d'accordo, quello va bene.
Vado alle case, un bocchino che lui mai è ricevuto in vita sua.
Sì. Allora, caro Davide da Berlino, tu sai che cos'è l'Artemis o Artemis?
Che gente insomma, incredibile che chiama.
Tu sai
che
cos'è l'Artemis o no?
No,
sai,
idea.
Cioè, ma non hai idea, ma io veramente è una cosa incredibile. Cioè, tu sei il classico turista che va a Berlino, ma almeno di fronte, cioè, almeno guardarlo davanti, non dico entrare perché è una compagna, naturalmente, è una fidanzata, quello
ma
che
cosa
è.
C'entra? Non c'è...
Ma l'Artemis è una grande istituzione berlinese, una grandissima istituzione
berlinese.
Istituzione berlinese
è il Pergamon Museum.
No,
dove
è l'Artemis,
sono stato...
ragazzi, ma ditelo voi, ascoltatori della Zanzara, lo sapete. C'è anche Fabio Vola all'ascolto, mi ha mandato un messaggio. Fabio, anche tu, per andare a Berlino, per essere un vero conoscitore di Berlino,
il
dimmi
Pergamon
la verità.
È uno dei più grandi, è una delle più grandi istituzioni
devi
culturali
conoscere
di questo...
anche l'Artemis. Se non vai
ma
all'Artemis,
non so cosa sia, sono stato al checkpoint Charlie, al Museo della Stasi.
Ma sì, d'accordo, al Museo della Stasi, ma se tu non conosci
l'Artemis Club, sto guardando adesso,
ecco,
qui.
È uno dei più grandi
bordel... Ma è un bordello.
È un bordello, uno dei più grandi bordelli berlinesi.
Ma c'è scritto che è un bordello.
Ma è un'istituzione di Berlino, l'Artemis.
Ma c'è scritto che è un bordello.
Ma certo, è un'istituzione, appunto, è un'istituzione di Berlino. Cioè,
il nostro club si estende su una superficie di oltre 4.000 metri quadri. Visita la galleria. Ma quale galleria devi visitare? Ma che maiali
certe
sono?
Certe fighe ci stanno, amico mio, la galleria.
Ah, ho visto, ecco qua. Mamma mia, che porca, ma che razza di posto è?
Ma è la civiltà, la civiltà, la civiltà.
Ha un rating molto alto anche.
Ma certo,
da
ma certo, ragazzi, se dovete andare a Berlino non potete non fare
se
un passaggio.
Se andate al Pergamon Museum, che è una delle grandi istituzioni culturali
L'Artemis
di questo
è
paese.
La prima tappa. Io
pensa
posso
che
farti...
l'Artemis è stare... pensa che al Pergamon Museum hanno c'è addirittura un pezzo del palazzo di Nabucodonosor. Cioè una cosa
pazzesca. Ma quello va bene, ma se uno poi uno può fare l'uno e l'altro, cioè può andare al museo, anche io purtroppo ogni tanto vado al museo. Sono a Londra quest'estate con mia figlia, sono dovuto andare ai musei, per carità, va benissimo. Però se uno alterna musei.
Natalia qui al mio fianco che dice: ma come si permette di dire andare al bordello? Scusa, giustamente.
Ma no, ma infatti ho detto:
sta sentendo,
ma sì, ma anche
non
di fronte,
vorrebbe, ma sta ascoltando.
Sì,
la
ma anche se tu lo guardi di fronte, è un pezzo di storia di Berlino ormai.
Quale pezzo di storia di Berlino? Ma è un bordello.
Su. Giustamente.
Comunque,
Fabio mi scrive:
effettivamente il sito ha un rating molto molto alto.
Giustamente Fabio Volo mi scrive: si mangia benissimo, anche carne buonissima. Adesso io non so in che
Fabio
cosa.
Volo.
Sì, ma l'ha fatto
Fabio
prima del, tutto questo prima del matrimonio l'avrà fatto. Ah, cioè, ecco. Il matrimonio, insomma, prima di avere questa compagna di cui è innamoratissima, eccetera, eccetera, che non tradirebbe mai. Dice
no,
lui.
Poi lo so,
però...
è una brava persona, Fabio Volo, è uno che invece va nei musei, è conosciuto dappertutto.
Vabbè, ma che c'entra
per
questa
sua
perché
attenzione
uno,
alla cultura?
Ma perché hai questa? Perché pensi che uno che va nei musei non possa andare anche in un bordello? Cioè, spiegami. C'è uno che va nei musei può anche andare nei bordelli la sera.
Oh,
io ti posso confessare
certo.
Una cosa, ti posso confessare una cosa. Io ho passato all'Artemis la serata, forse più una delle serate più belle della mia vita, che è quella della vittoria dell'Italia, la sera della vittoria dell'Italia nella Coppa del Mondo nel 2006. Ero a Berlino e a un certo punto di notte, dopo che mi ero rotto i coglioni di festeggiare, eccetera, ho passato un paio di ore all'Artemis. Posto meraviglioso, meraviglioso. Non mi ricordo nulla di quella sera là, non mi ricordo quasi nulla.
Ma è un coso di nudisti, no?
Ma che nudisti, è un bordello, scegli come al mercato, vai lì, adesso lo dico in maniera cruda, scegli come al mercato, vai lì, scegli una, te la fai
come,
e te
come al
paghi, ti metti l'asciugamanino. Ma certo, è una specie di grande mercato, ma perché mercato lo intendete in senso negativo? È in senso positivo. Scegli, come dire, ciò che ti aggrada. C'è un do ut des. Do ut des.
Ma è mica lo yogurt, scusa.
Dai, su. Alberto dalla provincia di Milano, vai Alberto. Alberti, dai.
Non sento niente.
Dimmi Alberto, dimmi, io sento benissimo, dai.
Niente, no, volevo parlare del pappagallo.
Ancora con sto pappagallo, dai, dimmi.
E niente, mi stupiva l'ignoranza con cui avete affrontato la cosa con quella
amico
quella
mio. Ma non c'è nessuna ignoranza, che... Alberto, metti, togli via voce, l'auricolare, eccetera.
Come le bestie, te Parenzo, perché qualsiasi persona non serve essere biologo.
Scusa, Alberto, fermo un attimo. Hai la radio accesa innanzitutto. Radio accesa. Sicuramente hai la radio accesa.
Sotto stress. Viene usato questo termine, ma non è la stessa cosa dello stress delle persone. Secondo me...
Alberto, ti fermi un attimo che sento un ritorno fastidiosissimo. Che cosa hai accesa? La radio? Stai col viva voce, le solite cose, auricolare?
No, ho acceso la radio perché dal telefono non vi sento.
Amico mio, ma non è che possiamo fare la stereofonia qua, cioè il rimbombo pazzesco fino a Berlino.
Cazzo devo fare?
Chiudi la radio.
Però quello che dico io è essere meno ipocriti e dire del pappagallo, almeno al me...
Devi chiudere la radio, non me ne frega un cazzo di quello che dici, non ti sento, devi chiudere la radio, chiudi la radio.
Chiudo la radio e sentite solo me, io non sento voi, non so come si fa.
Ma non c'è un telefono normale, non ho capito.
Come?
Un telefono normale, non ce l'hai?
Ce l'ho il telefono normale, solo allora? Che non mi arriva il suono della vostra voce.
Ma che telefono c'hai, scusa, non ho capito. Ma che stai a dire?
Un telefono di merda, evidentemente.
Ma che vuol dire? Cioè, non credo, un telefono in cui parli solo te, non ascolti, non c'è la voce delle persone
no,
con cui stai parlando.
Non mi arriva la vostra voce.
Ma che...
Beh, strano però.
Ma scusa, ma adesso stai rispondendo, scusa.
Sarà strano, sarà come il pappagallo, non ho idea.
Vabbè, Roberto dalla provincia di Salerno, dai.
Beh, è un complotto.
No, anzi, Valentina dalla Matera. Chi c'era? Valentina da Matera, vai, Valentina.
Sì, buonasera Cruciani. Allora,
dimmi,
finito quel rompipalle di parlare, perché io sto da un'ora in attesa.
Tranquilla, devi stare tranquilla, non
sì,
ti eccitare troppo.
Non ti eccitare troppo,
Valentina.
No, non mi ecci, non ti preoccupo, già mi fanno eccitare, non ti preoccupare.
Chi ti fa eccitare?
Ascolta,
chi ti fa eccitare?
Tu mi devi aiutare.
Chi ti fa eccitare?
No, non ti può dire il nome qua, però.
Tuo fidanzato?
No, che fidanzato, ormai non esiste più niente qua.
Mi piacciono gli italiani, questo è poco ma sicuro. Anzi,
che vuol dire ti piacciono gli italiani? Che vuol dire?
No, ti
perché non ti può piacere uno svedese, no? Non ti può piacere un inglese.
Io sono una razzista di merda.
Ma tu sei un fake. Sei un fake. Sei un fake. Sicuramente sei un fake.
Sì.
Dalla voce sei un fake. Che vuol dire? Mi piacciono gli italiani, sono razzista. Sei un fake, uno che vuole fare un po' di show con noi, noi rifiutiamo al volo.
Spiego, io ti ho chiamato proprio per questo motivo, nel senso perché siccome tu sei più razzista di me, sicuramente.
No, ti sbaglio, io.
Ma non credo proprio, perché nelle altre dirette l'hai sempre detto, perché li odi tutti, tutti i colori, neri, gialli, verdi,
ti sbagli,
tutti, quindi è inutile.
Ma ti sbagli proprio, vedi? Per
no,
questo sei un fake,
sbaglio,
per questo sei un fake. Non ho mai detto odio qualcuno, per cui è evidente, sei un fake evidente, sei un fake vivente.
Dimmi che ne vale la pena tutta l'attesa che ho dovuto fare, per favore, perché ti ho chiamato.
No, ti mando, tra due secondi ti mando a fare in culo. Guarda,
no,
uno,
perché mi devi andare a fare in culo? Io
uno,
sono anche a un concerto,
uno,
quindi io ti sto chiamando proprio
cosa
per
vuoi, dimmi, adesso resisto ancora un attimo, cosa vuoi, dimmi.
Allora, ti sto chiamando perché tu mi devi aiutare
a fare
a, ad affrontare questo problema che io ho, questo razzismo che io nei confronti di queste persone.
Sì.
Perché
vai da uno psicologo,
quando sono in fila, no, quando io sono in fila al semaforo rompono i coglioni,
chiama il volo del mattino,
le rose,
chiama il volo del mattino e fatti curare da Fabio, che è molto bravo.
Io sono lucana, se vuoi ti do lezioni.
Allora che fai con le rose, non ho capito.
No, vengono questi rompicoglioni qua, io non lo so chi le fa manco entrare queste persone qua, vengono, tuzzulano nei finestrini a rompere le palle, a vendere tutte queste cose.
Fake. Giuliano da Roma. Fake. Giuliano da Roma.
Oh, buonasera.
Dimmi, Giuliano, dimmi.
I miei ragazzi.
Che vuoi, Giuliano?
No,
Giuliano è vero, Giuliano è vero, dimmi.
Hai sbagliato, amico mio.
Dimmi,
senti,
Giuliano.
No, grande. Ma questi, ma come fanno a pensare ai pappagalli? C'è quello che chiama pure da Milano, che tra l'altro secondo me è di Roma, Alberto, era, perché l'accento era romano. Ma è impensabile questa cosa, nel senso, c'è qualcuno che si sveglia la mattina e pensa allo stress dei pappagalli, qui fanno a pezzi le persone, siamo invasi, si sono impadroniti di piccoli, chiamiamoli castelli, e fanno quello che vogliono, e qui il problema è
ti devo dare ragione, Giuliano, cioè nel senso, c'è qualcuno che si sveglia, per carità, il problema non saranno, non è che bisogna solo occuparsi di Desiree o di queste cose, c'è chi si preoccupa anche della salute degli animali e va benissimo, però sinceramente rompere i coglioni a Portobello, alla Clerici, per la presenza del pappagallo in studio, dicendo che il pappagallo si può stressare e il pappagallo può avere una depressione, sinceramente fa ridere i polli. Certamente gli animali, anche i pappagalli, hanno la loro, no? La loro, però, ma di che parliamo, ragazzi?
Tu immagina,
ma bisogna avere il senso della decenza per dire certe cose, per preoccuparsi e fare i comunicati sui pappagalli dicendo che ci vogliono i pappagalli di pezza invece dei pappagalli veri. Ma lasciate lì quel pappagallo che è felicissimo di stare lì, onorato, vezzeggiato, amato, è messo lì sul trono, è privilegiato.
Soprattutto non deve combattere per procurarsi il cibo, perché ha quello che noi potremmo chiamare il reddito di cittadinanza, che la RAI gli fornisce, cioè grazie alla Clerici,
il
pappagallo straordinario lo riceve.
Sì.
E qui bisogna ringraziare anche Di Maio, effettivamente, quel pappagallo dovrebbe ringraziare Di Maio perché riceve un reddito di cittadinanza, cioè per non fare un cazzo tutto il giorno, perché parliamoci chiaro, quell'adorabile pappagallino sta 5 minuti su quella stampella, ogni tanto qualche vecchia grassa si avvicina e gli dice portabello, quelle vecchie
Clerici,
schifose,
no?
Quelle gentaglie, la Clerici, anzi, quelle vecchie, le concorrenti, quelle che si avvicinano, quelle odiose vecchie megere, si avvicinano e provano a dirgli patto bello, quello ovviamente non dice un cazzo, mangia e ritorna nel suo sgabuzzino lì, nella sua gabbia, non lo so
dove.
Tu
dici, prendi i soldi indirettamente per 5 minuti.
Voglio dire, è la grande metafora di quello che stiamo vivendo in questo momento del paese, cioè è il reddito di cittadinanza, il pappagallo prende il reddito di cittadinanza, anziché stare nella giungla a combattere per avere un posto di lavoro, perché, ma non si degna neanche di dire Portobello.
Cioè, dunque, che cazzo vogliono?
Chiedici, scusi,
gli animali,
signor pappagallo, per cortesia, potrebbe dire Portobello almeno una volta? Può dirlo? No, neanche quello. Ti guarda con quegli occhi lì, come dire, io tanto prendo il reddito di cittadinanza.
Cioè, lui guarda. È un privilegio, rispetto ai pappagalli che devono combattere per la sopravvivenza. È un privilegio.
Ma i pappagalli che sono nella giungla rischiano di morire ogni giorno, perché intanto devono guadagnare.
Esatto, cari amici animalisti, non rompete i coglioni a quel pappagallo che è un privilegiato e sicuramente vivrà di più degli altri.
Ha il privilegio di stare con la signora Clerici, che anche questo non è una cosa brutta. Insomma, adesso, voglio dire. una cosa meravigliosa. Io anche
alla
starei
sua,
con la
alla sua età, signora, però
ma non c'entra niente, però starei lì sul trespolo con la Clerici molto volentieri.
Fermola.
Chiedo scusa un momento, chiedo scusa, pubblicità.
La Zanzara.
Oh, make me over. Adesso hai rotto i coglioni. La ragazzina, la Denise, quella che è Desiree, che è morta, sì, non era un angelo, non era una principessa, sì, magari si faceva, ma non faceva del male a nessuno, semmai si faceva del male a lei stessa. Le persone che hanno fatto questo sono veramente delle bestie, anche quelle che sono state macerate, sono, che hanno, come si fa a tagliare pure una ragazzina a pezzi? Come si fa a stupare una ragazzina a 16 anni? Se sei una persona civile, in ogni caso, qualsiasi posto frequente, non li fai determinate cose, ma siccome questi personaggi, perché non si è sentito mai di italiani che spacciano, che fanno queste cose, a meno che non hanno regolamento perché, per soldi, perché hanno debiti, queste cose, ma non si è mai sentito una cosa del genere, quello che fanno queste negracce di merda. E lo devi dire bello chiaro, negracce di merda, persone di merda.
Questo mi pareva leggermente fatto, secondo me, eh? Leggermente fatto questo signore. Ecco, questo è un chiaro esempio del fatto che oggi qualcuno dice negracci di merda, ma non è che prima non si diceva, no? Non è che Salvini gli ha messo in bocca queste parole, non è che Salvini ha contribuito al fatto che questo signore dicesse negracci di merda. Dai, su. Davide, ci sei? Oh, Davide, ci sei o no? Davide? È con noi Diego Fusaro, filosofo della Zanzara. Buonasera, Fusaro, buonasera.
Un caro saluto vespertino dalle ubertose terre sabaude a Cruciani e al Turbo Parenzo. Un caro saluto.
Allora, aspetta, filosofo, che mi devo ricollegare con Parenzo. Un attimo solo, resti lì. Stefano dalla provincia di Ferrara, vai. Aspetti là, filosofo, Stefano.
Ciao Giuseppe, ciao carissimo.
Dimmi.
Allora, io volevo intervenire su questa cazzo di storia dei pappagalli, perché sì, io non so chi cazzo ha parlato ieri, ma non ne capisce veramente una sega, in quanto io ho 15 anni che ho un pappagallo, e il pappagallo si è stressato, è vero che esiste uno stress, e può dipendere da un milione di cose, si depluma, ovvero si toglie le piume di dosso, ma prima di arrivare a ciò ci sono almeno 20 segnali che implicano una cosa del genere. Io ho guardato la trasmissione della Clerici, tant'è che avevo un mercatino dell'usato e l'ho chiamato Portobello, va bene, e quel cazzo di pappagallo è sano più di chiunque altro, perché non esiste al mondo, non esiste al mondo che un pappagallo nato in cattività possa essere liberato. Muore dopo tre giorni, e con questo è la prima volta che concordo con Parenzo.
Vabbè Stefano, grazie, ciao amico mio, ciao. Allora, eccoci qui, filosofo, ci siamo, ripetiamo il saluto che la gente lo vuole sentire forte e chiaro, eh?
Un caro saluto vespertino da Diego Fusaro.
Eccoci qui, David, ci sei?
Un caro saluto vespertino dalla città di Berlino.
Dalle ubertose Lande Sabaude.
Lo sa dov'è, filosofo, lo sa dov'è Parenzo? È a Berlino, nel cuore, come dire, nel cuore dell'Europa.
Il Parenzo,
sì,
nelle
esatto,
terre dello Hegel.
Nelle terre dello Hegel, ma anche
lo Hegel e Fichte sono sepolti insieme, stessa posizione nel cimitero.
Però, caro filosofo, c'è anche da dire una cosa, che è anche la terra della signora Merkel, no? Berlino.
Beh, ottimo,
no?
Infatti,
cioè,
ottimo.
Il fulcro della dittatura, di quella che lei chiama la dittatura europea, mi sembra, no, filosofo?
Sì,
no?
Sì, no, non di quella che io chiamo tale, ma di quella che è effettivamente una dittatura finanziaria dei mercati nervosi e delle borse scalpitanti, mi pare che questo sia ormai evidentemente.
Dunque lei è molto felice della dipartita naturalmente politica della signora Merkel, mi sembra.
Ma non esageratamente, perché tanto vi sarà un nuovo eurocrate pronto a sostituirla dalle brume di Bruxelles, pronto egualmente in volontà dei mercati apolidi contro il radicamento nazionale popolare.
Ecco,
tra l'altro noto per inciso, se posso dire una cosa, che interessante come Togliatti rivendicasse la sovranità nazionale in chiave comunista, invece Göring, il nazista, rivendicava un'Unione Europea a trazione germanocentrica.
Ma
curiosamente.
Vabbè, adesso ragazzi, non ci addentriamo in queste
ma
cose.
Che
caro Fusaro, io volevo sapere dalle
puntini sulle i, perché che sono nazisti quelli che criticano l'Europa, forse lo sono maggiormente quelli che la sostengono.
Scusi, ma che stupidaggine
assoluta. Fermi tutti. Filosofo, io volevo capire una cosa, perché lei ce l'ha con la festa di Halloween, che mi sembra più interessante.
Ecco, tra l'altro, sì.
Beh, perché essenzialmente è una festa atlantista di sradicamento no border, di dissoluzione delle identità, atlantista, di centrifugazione delle culture dei popoli in vista del loro adattamento al modello unico nichilista che parla l'inglese dei mercati e festeggia la festa unica turbo consumista nichilista e priva di ogni radicamento.
Ma
come
nichilista?
Culturale.
È divertentissimo, dolcetto, scherzetto, no, è meraviglioso.
Ma perché i bambini, scusi Fusaro, perché lei usa queste parole mentre i bambini...
Aspetta che mi hanno suonato al campanello intanto della mia stanza sontuosa, questo sì, dell'attico, Patrizio.
Il sontuoso attico teutonico del turbo parenzo.
Ecco, io voglio dire una cosa.
Shampoo and body?
Yes.
Che cosa?
Thank you very much. Thank you very much.
Mamma
bye,
mia,
bye.
Che lusso. Questo grazie. È lusso vero. Questo è lusso
hanno
vero.
Portato...
Cosa hanno portato? Vabbè, qui non si sente più un cazzo. Fusaro,
no, hanno portato delle creme, degli shampoo, perché è usanza di questo albergo venire due o tre volte a chiedere se le persone hanno bisogno di qualcosa, e ti portano sempre gli asciugamani. Ogni tre ore vengono, ti rifanno la stanza e poi
questo significa
la noia, Patrizia, il turbo
esatto.
Parento.
Bravo. Questo significa veramente essere radical chic. Questo è il radical chicismo al massimo livello, farsi servire addirittura le creme, gli shampoo 4-5 volte questa al giorno in un albergo di Berlino. Ha capito Fusaro con chi abbiamo a che fare? Sì.
Questa è la nuova moda del comunismo, sì, di Cortina d'Ampezzo, se vogliamo definirlo,
bravo,
così, di coloro
bravo.
I quali hanno obbliato
sì,
le sorti
Cortina,
della,
sì,
classe, della classe lavoratrice,
sì,
e
sì,
pensano
sì,
unicamente al godimento individuale, liberal libertario, privo di ogni responsabilità verso il resto del mondo. Questo
sì
è il destino tragico delle sinistre che hanno tradito Marx e Gramsci,
bravo,
per aderire
bravo
vocazionalmente a una sorta di mondialismo fintamente ecumenico e
sì
multicolore, ma che in realtà impone a tutti i popoli del pianeta
sì
il nuovo razzismo classista della società di mercato.
Cioè, per esempio,
questo cameriere suo
esatto
a portarmi le cose,
esatto,
gli ho detto: scusi, lei vuole 5 euro lo Hegel? Mi ha sputato in faccia quando gli ho dato lo Hegel in mano. Ha voluto i 5 euro, infatti, io ho dato i 5
guardi
euro. Io, scusi.
Sì, metta nei panni,
problema...
filosofo, scusi, si metta nei panni di quel povero, di quel povero diciamo cameriere che è costretto 4-5 volte a portare lo shampoo e le creme Shea Parenzo. Cioè, capisce qual è la
allora
storia,
fa per
no?
Tutti. Lo fa per tutti.
Filosofo,
io mi pongo nell'ottica di questo cameriere e sono massimamente solidale,
bravo,
con lui,
bravo, sì,
perché
sì,
diciamolo apertamente, la mondializzazione è questo modello, deportare
esatto
camerieri
modello
a basso costo
sì
dall'Africa, ma
che
magari
costo?
Bravo,
che
bravo,
ma è pagatissimo
a costi più bassi ciò che i lavoratori,
ma
non
è pagatissimo in Germania
sociali,
sto cameriere,
le conquiste
ma
facevano
cosa
a prezzi più alti. Questo è il segreto della mondializzazione che il turbo Parenzo ha sposato in tondo.
Ma è pagatissimo questo cameriere tedesco.
La chiamano globalizzazione, io la chiamo globalizzazione, cioè
bravo,
una riduzione
bravo
della
cioè
popolazione mondiale
bravo
a condizioni neoschiavili.
Esatto,
per questo
filosofo
il classismo
ma
oggi li domina più che mai
in albergo,
filosofo,
un contratto.
Filosofo, adesso ci ricolleghiamo con lei, filosofo, però la cosa è incredibile, dovrebbe vedere lei il disprezzo con cui il signor Parenzo ha visto negli occhi, ha guardato negli occhi questo signore, questo
non ne dubito,
c'è cioè un disprezzo Patrizio,
una noia patrizia di chi dal sontuoso attico teutonico pensa che la mondializzazione siano le titillevoli aragoste che vengono
dal
servite,
attico,
il caviale inebriante che viene condotto direttamente nella stanza.
Chiedo scusa,
fermi,
il caviale,
fermi,
no,
fermi, fermi,
il caviale
fermi,
solo per precisazione,
no,
il caviale
dopo,
qui
dopo
si mangia per la prima colazione, chiedo
appunto,
scusa per la precisazione.
Fermi.
La zanzara.
La grande guerra. Più di 1 milione di morti, dolore, tragedia, lutti. Contro di noi uno dei più potenti eserciti del mondo. Contro di noi un impero. Ma i nostri nonni sul Piave, sul Grappa, sul Montello, in cielo, sui mari, nelle trincee, con eroismo e amore per l'Italia, fermarono l'invasore. E il 4 novembre 1918 vincemmo la guerra. Fummo liberi. Fummo una nazione sovrana. E oggi? Oggi un altro impero ci attacca. un impero di burocrati e speculatori, di nuovo lutti, tragedia, miseria. Ma oggi, come 100 anni fa, uomini e donne d'Italia si alzano in piedi. Oggi come ieri, italiani e italiane lottano per l'Italia, lottano per la nostra sovranità. E oggi come ieri, un grido, un impegno, una promessa, una sfida viene lanciata ai nemici dell'Italia.
Il 4 novembre 2018, a 100 anni dalla vittoria, annunciamo la nostra riscossa. Oggi come ieri non passa lo straniero.
Vi riduce il lavoro e la libertà, risorneremo prima o dopo.
Va, portalo fuori, va, via, via.
Bene, grazie Presidente.
No, no, Vanni, fuori, fuori.
David, prima di Vanni avete sentito uno spot di Fratelli d'Italia con la voce della Meloni.
Ma una cosa vergognosa, vabbè. Vergognosa.
E che ci sarà di così vergognoso?
Tutta.
Dai, su.
È uno spot da denuncia quello. E no, te lo dico, dai, dal su. Mio attico Patrizio a Berlino.
Ma lo dici con l'accappatoio mentre stai andando alla spa, sì, a Berlino. Nel
sono
tuo
già
albergo
stato,
mi hanno mandato delle foto. Mi hanno mandato pure le foto che diffonderò in tutto il
ma
globo terracqueo.
Ma quello non è un crimine, no, perché c'è il nome della albergo e sembra una marchetta e quindi non è un crimine. Io sto proprio vicino alla porta di Brandeburgo, ma voglio dirti,
dai,
io sono
su.
Stato in questi giorni nel bellissimo museo Pergamon di
ma
Berlino,
perché dici
un posto
che lo spot della Meloni, non capisco perché lo spot della Meloni secondo te è una vergogna.
Te lo spiego perché lo spot della Meloni è da denuncia, perché ha tutto lo stereotipo classico dell'antisemitismo, del mercati, di Soros cattivo, e siccome è ambientato alla fine della prima guerra mondiale, mancano solo gli anni 20, cioè la cosa pazzesca, la cosa pazzesca,
a me uno
di quello spot
come un altro, dai, su.
No,
ma quelli fanno la battaglia
la
contro l'immigrazione
di quella roba lì.
E qual è la conseguenza? Avanti, che
no,
prendiamo
la
le
conseguenza
armi,
è quella roba lì,
che la gente si arma e dice sporco negro di merda vaffanculo e picchia,
no,
i negri
la conseguenza
per strada,
è quella,
dai,
di dire, ma se siamo davvero alla fine della prima guerra mondiale, dopo ci sarà semplicemente il fascismo che ci riscatterà, perché quello è il senso di quello spot.
Vero,
guardalo,
no,
io ti prego di guardarlo e di giudicarlo. No, non sto, non sono, sono molto serio ora. Guardalo bene, guardate.
Da denuncia, dici,
da denuncia. Vabbè. Da denuncia. Beh, è una cosa incredibile.
Staccati un attimo da quel microfono se si sente.
È una cosa pazzesca. Vi invito ad andare a vedere il museo Pergamon di Berlino.
Vabbè, chi se ne frega del museo Pergamon? Io vado all'Artemisa a Mignotte, dai.
Il 4 novembre 2018, a 100 anni dalla vittoria, annunciamo la nostra riscossa. Oggi come ieri non passa lo straniero.
Allora, in collegamento al filosofo della Zanzara, grande, come dire, sostenitore del sovranismo, anche lei vede in questo spot della Meloni una vergogna, caro Fusaro?
Ma dunque, se dovessi individuare un momento di gloria sovrana, democratica, non lo individuerei massimamente in quel momento lì, lo individuerei magari nel momento della Costituente, lo individuerei magari nel momento in cui il Partito Comunista Togliattiano respingeva la NATO e respingeva anche in prospettiva ogni Unione Europea, perché di questo si parlava. Forse quello è il momento di massima gloria che abbiamo avuto prima di diventare una colonia degli Stati Uniti e poi di Bruxelles. E tuttavia condivido essenzialmente l'esigenza di un riscatto nazionale popolare che possibilmente eviti di passare dalle armi, ecco.
Scusi filosofo, io non ho ancora, completiamo il discorso su Halloween. Io devo capire perché a lei non sta bene che i bambini festeggino con tutto quello che sappiamo, con la zucca eccetera e la strega, Halloween, perché che male c'è? Qual è il problema?
Si tratta di una centrifugazione identitaria che sottopone i nostri bambini anziché a un'educazione centrata sui valori radicanti della nostra civiltà, Omero, Dante, le grandi feste della nostra tradizione cristiana,
allora
greca, illuministica. Invece noi ci consegniamo a queste feste apolidi, no border, la festa della zucca, segnatamente della zucca vuota che ci sta in qualche modo creando su misura la globalizzazione cosmopolitica. È una festa che sradica i nostri giovani e li ortopedista in senso consumista, nichilista e liberal libertario. Le ortopedizza in senso mentale, naturalmente, ma non in senso fisico.
Ma che vuol dire ortopedizza? Che vuol dire?
Ortopedizzare significa essenzialmente imporre una postura no border, sans frontiere, no cosmopolitica, apolide. Scegliete voi il lemma che più si confà.
Scusi, lei pensa che ci sia
raddrizzare il cervello di Fusaro è come raddrizzare le gambe ai cani, proprio impossibile.
Direi lo stesso che con Parenzo, però anziché raddrizzare userei il verbo trovare il cervello, del turbo Parenzo, sì, è assai giusto. Arduo, ma ci potrebbe essere la ricerca aristotelica delle cause.
Scusi, filosofo, sì. Lei pensa che ci siano dei mandanti morali nell'uccisione della signora Desiree?
Filosofo lo chiama. Della
Desiree, della ragazza di Roma, dovuto a quel dramma di San Lorenzo. Lei pensa che ci sia
una tragedia? È una tragedia. No, bisogna andare molto cauti in questi casi, senza criminalizzare intere comunità, senza criminalizzare
i mandanti.
Ovviamente
esistono,
ragazza,
esistono dei mandanti morali, questo voglio dire, cioè l'invasione, gli immigrati che arrivano, no?
Non bisogna mai generalizzare, direi, a maggior ragione. Dico però una cosa, quello sì, diciamolo, che c'è un atteggiamento troppo lasco rispetto alle droghe storicamente in Occidente. Bisogna si vuole una legge che tuteli i cittadini italiani e che con pene draconiane sanzioni chi viola la legge. In questo caso è inammissibile quello che è capitato e non è una forma ovviamente di razzismo.
Lei non è a favore della legalizzazione della droga leggera, per esempio?
No, assolutamente no. Uno stato etico non può riconoscere principio.
Mamma mia, ecco, io sto male quando uno parla di stato etico, sto male.
Ma ne parlava
Hitler,
lo Hegel,
parlava di stato etico.
No, ne
Mussolini,
parlava lo Hegel.
Anche Mussolini Hegel, e Hitler, Hegel. I comunisti lo volevano fare.
Allora,
filosofo, io chiuderei con una cosa. È confermata, adesso c'è stata grande polemica.
Lo stato che decise cose buone cose cattive.
C'è stata grande polemica nei giorni scorsi per questa intervista che la sua fidanzata ha rilasciato qui alla Zanzara. No, io volevo però sapere una cosa. Innanzitutto possiamo dire che quell'intervista non fu concordata. Questo lo possiamo dire chiaramente e lei lo sa bene. Il matrimonio
un modo di baloccarsi del giornalismo, non voi che foste ineccepibili, devo dire. Sia lei, sia lo dico anche a malincuore, il turbo Parenzo fu ineccepibile.
Ecco, voglio dire, il matrimonio è confermato?
Che turbo?
Naturalmente diciamo che è un tema molto molto privato, donna. Ma diciamo che è confermato. Posso dire una cosa semplicemente? Sì. È curioso come mi è venuta in mente la scena di Pasolini in Salò, quando nella Villa degli Orrori, dove si gode e basta, sì, gli unici due che si amano veramente vengono messi a morte. È stato essenzialmente un gesto di questo tipo. L'amore messo a
adesso
morte
non esagererei.
Dalla società.
Salò e le 120 giornate di Sodoma sono un capolavoro.
Siamo nel 1900, l'ultimo film di Pierpaolo Pasolini, è un capolavoro.
Siamo al capolavoro. Ora, paragonarsi, scusami, io basta stronzate. Paragonare la vicenda sessuale del signor Fusano e della moglie a uno dei capolavori del cinema,
no,
come quello di Pasolini.
Io ho paragonato, Salò, non me, ho paragonato sedicenti giornalisti, li ho paragonati a quelli che nella Villa degli Orrori mettono a morte.
Però scusi Fusano, io però voglio da lei parole chiare, ovviamente, perché il popolo della Zanzara è in grande attesa, in grande fermento. Cioè, me l'hanno chiesto in tantissimi, il matrimonio è confermato, sì o no?
È confermato.
Benissimo.
Assolutamente. Ed
dunque
è un gesto
primavera
con
ci
i
sarà
miei
un
libri, perché il mio ultimo libro si chiama Elogio dell'amore della famiglia.
Benissimo.
Quindi è tutto,
ma ci sarà
confermato.
Salmone. Il salmone ci sarà, ci tireremo con un po' di salmone.
Salvini.
Salmone.
Sì, salmone. Ci sarà del salmone. Perché a me piace andare controcorrente, quindi il salmone è l'emblema di chi va ostinate contro.
Però è norvegese.
Che
attento,
segue
che è norvegese.
I del politicamente corretto.
Vorrebbe evitare.
Non è autoctono.
Troveremo
è norvegese
salmoni di Naviglio
salmone.
Per l'occasione. Troveremo salmoni
dunque
di Naviglio.
Topi,
conferma
però.
Che sarà
sono dei topi.
Conferma che sarà un matrimonio con cibo tutto nostrano, tutto italico, molto, molto tradizionale, diciamo. No?
Sì, ma non perché aborriamo le tradizioni altrui, ci mancherebbe, ma semplicemente perché amiamo il cibo italiano. Benissimo.
Io però un'altra cosa. Lei, dato che ha molto a cuore la patria, ci pensa ai figli, per esempio, per la patria, naturalmente, che è una cosa molto importante.
Guardi, non ho ancora pensato a questa eventualità, devo dirle che sono ancora molto giovane.
Lo vorrebbe un figlio, insomma, no? Io ho visto la sua fidanzata, l'ho incontrata, abbiamo fatto anche una foto insieme, una bellissima ragazza, devo dire la verità, complimenti signor filosofo, anche lei è un bel ragazzetto.
Grazie,
dunque,
caro.
Dunque, la signora Pepa, devo dire che, insomma, dice la sua.
Sarete oggetti invitati comunque, cari amici.
Ah, bene, molto.
Anche
questa
il turbo Parenzo, lì si parrà la sua nobiltà nel dono si apparecchierà per l'occasione.
Ecco, ma secondo lei, dato che la notizia è stata un po' travisata, no?
Non regalo,
comunque,
non regalo
caso,
nulla,
un po',
se io regalo
un
libro.
Un po', ecco, non hanno capito che era uno scherzo, l'hanno trasformato in una notizia nazionale che rivela in qualche modo la chiacchiera, però per è dirla una... con Heidegger, in cui si muove certo giornalismo.
Però vorrei capire una cosa, secondo lei comunque la verginità è una virtù o no?
Io non mi permetto di giudicare i gusti in generale. Per chi crede in questa usanza e la rispetta,
cioè bisognerebbe arrivare al matrimonio vergini, secondo lei?
No, dico un'altra cosa, dico che è sconvolgente non tanto che ci sia qualcuno che valorizza la verginità, ma il modo in cui la società dileggia, schernisce, financo umilia la chi fa quella scelta. Questo è un tema importante, credo, una società che vuole tutto e subito, il godimento senza differimenti nell'immediatezza dell'hic et nunc, che senza prospettiva, perché il godimento è il tema del mio libro
però mi conferma che lei e la sua fidanzata all'amore l'avete fatto, diciamo la verità, questo lo possiamo dire.
No, vabbè, lasciamo in sospeso nelle iperuraniche verità di cui in realtà non importa nulla a nessuno, possiamo dire.
Secondo me se l'ha fatto la moglie, non se la compagna non se ne è neanche accorta.
Adesso questo è offensivo, questo
ma
è offensivo.
Non confonda le sue prestazioni con quelle altrui, caro Turbo Parenzo. Del resto Turbo Parenzo, questa rapidità, questa celerità evocata rimanda pur.
Ma l'avete mai visto? L'avete mai visto un film porno insieme, lei e la sua fidanzata?
Ma niente affatto. Guardiamo film classici, Pasolini, guardiamo grandi classici della letteratura.
Ma ogni tanto un film porno, uno YouPorn, un qualcosa, sì, caro filosofo, su. Ma
guardi, le dico la verità, è talmente pornografica la società di cui siamo abitatori
che non c'è bisogno,
che in qualche modo non v'è bisogno, perché è una sorta di oscena pornografia permanente a reti unificate, che in qualche modo
infama
le donne che scelgono di coprirsi e denuncia quelle che si scoprono. Una cena casalinga italiana qui nelle distese sabaude, nelle ubertose terre sabaude, le specialità delle terre sabaude che consiglio a tutti. Andrò
come
a cena al ristorante Il Centro di Priocca, che è il migliore.
Lei vuole invitare Salvini, magari farebbe piacere che Salvini venisse al suo matrimonio.
Al suo matrimonio a mangiare i tartufi.
No, ma al suo matrimonio vorrebbe invitare Salvini, le farebbe piacere.
No, il matrimonio è una questione, diciamo, non politica. Non politica. Inviterò amici.
Io vengo sicuro.
Anche Parenzo, tengo alla
ciao,
sua presenza.
Ti abbraccio. Ciao.
Un caro saluto da Diego Fusaro a tutti.
Ciao. Antonio, provincia di Bari, vai Antonio.
Ha fatto pure la marchetta al ristorante. Dai, una cosa pazzesca.
Antonio, dimmi.
Io voglio parlare proprio.
Dimmi. Intanto giustamente mi segnala una notizia incredibile di Bologna, su cui abbiamo lavorato anche stamattina. Cioè la cosa pazzesca, a Bologna uno dice poi i vegani, no? A Bologna una vegana minacciò la madre per il ragù, perché cucinava il ragù. E alla fine sembrava una minchiata, ma una ragazza vegana ha minacciato sul serio la madre perché cucinava il ragù. Dovrà pagare una multa e un'ammenda perché l'ha minacciata con un coltello. La minacciò con un coltello. Cioè, sembrava una cazzata 2 anni fa questa storia. Alla fine è vero, è tutto vero. È una roba incredibile, dai.
Fermi tutti. Mi scrive il mio amico Ricky, grande gallerista, dice: purtroppo quel miserabile ha ragione. Il Centro di Priocca è un grande ristorante. Quindi, mi ha scritto confermato.
Beh, dunque anche lì snob, anche lì grande cucina.
Il mio amico Ricky, che
Antonio,
è un grandissimo.
Antonio, provincia di Bari.
Pronto, finalmente. Allora, io voglio parlare con te, Cruciani.
Dimmi.
Ah, premettendo che questa trasmissione secondo me ormai non ha più futuro.
Sì, ma infatti lo dici tu.
Se la seguo, cioè sei arrivato proprio al limite proprio degli argomenti.
Siamo arrivati al limite.
Sei arrivato lì, non hai più argomenti. Perché
non
hai
più argomenti, non c'è più argomenti. Ma basta quello che ci offre. E quale
io
sarebbe?
Con la provocazione di Desiree, proprio, guarda, toccato proprio. Hai
ma cosa c'entra? Vedi che stai parlando di cose vive di cui parliamo ogni giorno. Ma qual è la provocazione di Desiree? Non ho capito.
La provocazione, cioè, io per assurdo, se ti dico che una donna che è stata violentata era colpevole di indossare degli strumenti troppo provocatori.
Ma non c'entra un cazzo, ma nessuno ha detto che se l'è cercata. Coglione, sei un coglione.
Ridicolo, sei un ridicolo.
Fermo.
L'allora è droga. Che poi a pensarci bene, tutto è una droga. Anche gli animali trovano droga in natura. In più tutto è una droga, il caffè è una droga, le sigarette sono una droga, il tabacco è una droga, l'alcol è una droga,
La carne è una droga, l'insalata è una droga, noi siamo droga, l'ossigeno è una droga, tutto è droga. Droga è vita, vita è droga, la droga è la vita, la droga è la vita è la droga, tutto è droga, tutto è droga. La droga è la vita, la droga è la vita è la droga, tutto è droga, tutto è droga. L'allora è droga, tutto è droga, tutto è droga, droga, droga. L'allora è droga, tutto è droga, tutto è droga. Ogni pianta è una droga praticamente, quindi l'allora è droga.
L'unica droga libera in Italia, la zanzara.
La zanzara.
Quando la zanzara schiera il tridente composto da Belpietro, Borgonovo e Giordano, mi eccito di più che guardare il trittico composto da Ronaldo, Dybala e Mandzukic. Siamo al top.
One Express, One Express, One Express, The European Pallet Network
vi presenta La Zanzara.
Non ho voluto prendere la morfina perché sono nazista io.
Mughini, Mughini, sei un coglione! Ma che cazzo vuol dire? Ma te ti rendi conto del fatto che è accaduto? Cioè, questa perché va a prendersi droga, questo e quell'altro? Beh allora, ma che cazzo me ne frega se non ero una principessa? A me interessano quegli animali di merda! Non che lei fosse o meno una principessa, ma che cazzo dici? È la seconda ragazza, che finisce ammazzata in quel modo da quattro bufali di merda. È la seconda già, eh? Ok? Ci siamo rotti il cazzo!
Figa. Cioè, Cruciani, io veramente ho sempre fatto fatica ad ascoltarti, però bene o male ogni tanto la trasmissione l'ascoltavo. Ma dopo aver sentito la tua, il tuo pensiero su, su Desiree, tra te e quell'altro pezzo di merda di quel coglione lì che parla in tanti, poi chi cazzo è? Ma chi, perché cazzo bisogna andare a chiedere il pensiero di sta merda di Mughini, sto pezzo di merda? Ma perché bisogna andare a sentire e ascoltare il pensiero? Ma chi cazzo è Mughini? Ma chi cazzo sei? Ma vergognati, pezzo di fango che non sei altro, coglione di merda.
Ma Dio santo!
Comunque ragazzi, voi non avete capito assolutamente, anche questi che insultano Mughini non hanno capito assolutamente nulla di quello che ha detto Giampiero Mughini. Nulla. Non ha giustificato, non ha giustificato gli immigrati, non ha mai detto che quella se l'è cercata, ha semplicemente fotografato una realtà. Ve lo dico per l'ennesima volta dopo svariati giorni che ci occupiamo di questa vicenda. Non ha detto quello che voi pensate, per cui lo state insultando. Ve lo dico con calma. Chiamateci, per carità, ve lo certo, ripeto, certo. Ve lo ripeto. E dai, su. Allora, a proposito della nazista che ha esposto la maglietta di Auschwitz andando a, a Predappio, caro Parenzo, mi arriva la notizia che è stata denunciata dal
una
museo,
buona notizia
dal
oggi.
Museo di Auschwitz, dice, è stata denunciata o sbaglio?
Il museo stesso.
Dal museo. Sì. Però sai che cazzo denunci? Sì. Perché?
No,
perché?
No, denunciata. Bravo, un'ottima notizia, due buone notizie.
Quale sarebbe l'altra?
Il museo di Auschwitz l'ha denunciata e poi è annunciata anche una anche Fiano ha detto che ci sarà,
che
una,
ci sarà
denuncia
una denuncia
anche in Italia,
Italia
e quindi
sì,
sono due buone notizie in un giorno solo.
Perché riempite i tribunali di queste minchiate? Dai, su. Ma sono puttanate, denunciate.
Sulla prima denuncia devi chiedere al museo di Auschwitz.
Sì, al museo di Auschwitz, chiederò, posto, no? Chiederò al museo di Auschwitz. Allora, la signora che si chiama, che non mi ricordo più, la signora che si chiama Ticchi, Tocchi, Ticchi, Ticchi, Selene Ticchi d'Urso, Selene Ticchi d'Urso. Un fascista, un suo simpatizzante, l'ha scovata. Senti.
Sì, pronto?
Sì, Selene, sono Italo Destro, il camerata Italo Destro. Ti avevo chiamato ieri in un momento non particolarmente...
particolarmente buono, ma non è neanche tanto neanche questo. Cioè, se mi devi dire due cose...
Sì, sì, due
cose. Ti ringrazio, esatto, sì, perché sono in macchina e sto andando indietro da un processo.
Ti esprimo la mia totale solidarietà, perché immagino cosa ti stia succedendo. Per la storia della maglietta. Io...
Certo, sì, che il problema dell'Italia sia la mia maglietta mi sembra assurdo, ma va bene.
A me
sì.
Perché mi fa andare in bestia sta situazione? Perché mi stanno sulle palle sti buonisti del cazzo.
Sì, questo è vero. Cioè, questo buonismo che ha portato tutto, però purtroppo ce l'abbiamo e... abbiamo un velo pietosissimo. Infatti,
pietosissimo. Io spero, ti dico, che non ti sia pentita, perché secondo me non hai nulla.
Assolutamente no.
Ah, ecco, perché non c'è assolutamente nulla,
cioè,
di cui pentire.
È una maglia, posso averla messa in un momento sbagliato, tutto quello che vuoi. Però no, la mia libertà, c'è, cioè, la mia libertà.
Assolutamente, guarda.
La Costituzione esista.
Visto che siamo un gruppo di amici e noi la tua maglietta l'abbiamo apprezzata, sì. Non è che ne hai altre, ci puoi dire dove le possiamo trovare?
Io sì, ti dico questo, mi è stata inviata che mi è stata regalata, però devo già da anni addietro, quindi io devo fare mente locale su chi me l'ha regalata. E voi comunque se andate su internet o su Facebook la trovate. Io non mi ricordo chi è che me l'ha mandata. Chi.
Ah, ecco, wow, perché...
E in quale occasione arrivò, perché me ne sono arrivate altre di magliette e quindi non so che occasione me lo mandò e chi me lo mandò effettivamente.
Allora saluto. Senti, grazie, sì, e viva il Duce.
Sì, va bene, ok, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, due o tre cose. Questa signora fa appello giustamente alla Costituzione, e poi però sulla Costituzione questi qua sputano dicendo che è una merda. Hanno sempre sputato.
La libertà di opinione non c'entra nulla con questo.
Poi dice che non si pente. Totalmente dice nulla. Che non si pente assolutamente di quello che ha fatto. E questo qua, da un certo punto di vista, no? Cioè, poi la maglietta gli è stata regalata. Gli è stata regalata. Si compra tranquillamente su internet, ma questo già l'abbiamo detto. Bruno da Grosseto, vai, Bruno.
Sì, ciao. Dimmi. Buonasera. Niente, volevo dire per Bruno Giordano e per quanto riguarda Mughini.
Chi Bruno Giordano? Mario Giordano era un giocatore di pallone, è un giocatore ancora vivente, no, per fortuna.
Perché praticamente se quello ha detto Mughini, che lei era una tossica dipendente, lo stesso discorso dovrebbe fare per Cucchi, che tanti difendono i carabinieri, Cucchi anche dicono che era un tossico di merda in quel caso lì. Invece voglio dire, allora tutti i carabinieri d'Italia... Sono come i neri che vengono accusati di stuprare le donne, eccetera. Capito quello che voglio dire?
Ma guarda che quando uno dice che era tossicodipendente, almeno nel modo in cui lo dice Mughini, nel modo in cui lo dico pure io, cioè non vuol dire che quel tossico de merda, quella drogata de merda, non vuol dire questo, vuol dire semplicemente un'altra cosa, un dato di fatto.
Aiutare.
Era una persona, oltre che da aiutare, una persona molto
in
più
una
a rischio.
Condizione difficile.
Sì, ma molto più a rischio di altri. Questo è.
Tutti questi salviniani nei confronti di Cucchi non lo fanno.
Ma questo che cazzo me ne frega a me dei salviniani? Scusami, ma che cosa vuoi che me ne freghi a me?
Per lo stesso discorso, lo stesso paragone.
Sì, ma sono due cose diverse, amico mio. Quello.
Non so, due cose diverse.
Leonardo da Roma, vai Leonardo.
Buonasera, Cruciani. Dimmi, buonasera. Dimmi. Volevo solamente dare un mio pensiero sul pappagallo. Ma per me non è responsabile la signora che si indigna o altro, perché è un'opinione come tante le altre. E tu sei una radio libera, fortunatamente aperta a chiunque voglia esprimere l'opinione.
Sì.
Ma quello che io non tollero è che la RAI, che ha il viatico di essere la televisione di Stato, deve stare attentissima a fare delle trasmissioni che possano indignare le minoranze o qualsiasi.
Ma quali minoranze? Ma che so, i pappagalli sono minoranze adesso, gli animalisti?
Ma ragazzi,
ma stiamo scherzando o stiamo dicendo sul serio?
Sto parlando degli animalisti.
Ma non diciamo cazzate, la RAI ha fatto benissimo a fare quel programma e non rompete il cazzo con la presenza di un pappagallo in studio perché non è maltrattato. Basta con questa puttanata, adesso noi abbiamo scherzo.
Questa è una tua opinione.
No, ma che tu pensi veramente che sia maltrattato? Fermo là.
Ehi, Cruciani!
Quanti soldi devi avere? Da lì.
Ma perché sono solo? Porca la puttana, è andata a fanculo! Parenzo! Ehi, Cruciani!
Ma che è successo?
Ma
scusa,
è andata
a fanculo!
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Dipende dai gusti. L'altro giorno ho beccato una che tirava mezza matta, che tirava
i bastoni negli alberi. Questo che cazzo fai? Mi dice, ma mi dà un fastidio riciclare. Ma cazzo vuoi che ti dica?
A una chi, scusami?
Una di Sesti Levante, no?
Vi prego ragazzi, dobbiamo trovare la signora scambista che lanciava i bastoni contro le cicale. I bastoni contro le cicale, la tizia di Sesti Levante. Uno dei racconti migliori della storia, fantastico. I bastoni contro le cicale.
Dal bacio intenso della bocca deve uscire fuori il sapore della vagina.
Ma il mandingo in che senso?
Prima di tutto non dite parolacce. Se volete dire parolacce ve ne andate, chiaro? Oh, io no.
Però
ve ne andate.
Allora ragazzi, per qualcuno che non ci credeva, io vi voglio veramente raccontare la storia di Modena, la storia di questa vegana pazza 48enne che ha provato ad accoltellare la madre, perché questo è successo per davvero nell'Italia del 2018, del 2016, quando cazzo è successo? Mamma, non fare il ragù o ti accoltello, condannata la figlia vegana. Cioè non è uno scherzo, è la realtà di questo mondo di pazzi fondamentalisti, quali sono praticamente quasi tutti vegani, diciamo la verità, sono pazzi.
No, non tutti, qualche vegano,
quasi tutto ho detto quasi tutti,
ho detto quasi tutti.
La madre potrà continuare a girare il suo ragù a fuoco lento, secondo la tradizionale ricetta modenese. La figlia vegana che minacciava di accoltellarla è stata condannata a pagare 400 euro di multa, anche pochi in realtà, e dovrà anche versare 500 euro di ammenda. Ragazzi,
se altro fossi nella madre, sai.
Ma la madre, giustamente, ma tu vedi che il fondamentalismo,
400 euro di condanna fanno,
no, ma il fondamentalismo, la pazzia, no? Non si ferma neppure di fronte ai genitori. Cioè io conosco gente che non mangia più accanto ai genitori perché i genitori continuano a mangiare in maniera tradizionale, normale, cioè
ma prodotti
animali.
Quello sarà un
animali.
Pretesto, ma dai, che, il veganesimo è un pretesto per attaccare la madre.
Ma vogliamo
non
parlare dei frati Comboniani, perché mi sono ricordato che dovevo ancora dare questa notizia. I frati Comboniani contro Salvini per avere dato del verme agli assassini di Desirée. È tutto vero anche questo, cioè non è una finta. Voi pensate che siano tutte delle cazzate o siano tutte le cose esagerate? No, è tutto vero, come il titolo della Gazzetta dello Sport quando vincemmo il mondiale del 2006, è tutto vero. Allora, ripeto, reputiamo, scrivono i Comboniani, i frati Comboniani, reputiamo l'epiteto verme offensivo e denigratorio nei confronti della persona arrestata sulla quale si vuole insinuare che abbia una responsabilità criminale prima ancora di essere processata. Inoltre non si può negare che l'associare la parola verme a immigrato, cosa che Salvini peraltro non ha fatto, ma non ha bisogno della mia difesa, comporta il pericolo reale di far emergere sentimenti di odio razziale e istigare atti di violenza verso gli stranieri nel nostro paese, in modo particolare verso gli africani. Ora ragazzi, amici Comboniani, che non siete amici ma va bene lo stesso, cari Comboniani, frati Comboniani, se non si può dare verme, del verme, come ha fatto Salvini, ma moltissimi italiani lo hanno fatto, anzi hanno detto anche di peggio, a quelli che hanno drogato, stuprato e ucciso una ragazza di 16 anni.
Ma loro dicono però
ma
una
chi
cosa...
cazzo lo devi dare del verme? Vergognatevi! Comboniani, vi dovete vergognare!
Sbagliata. Loro dicono una cosa non sbagliata, però.
Ma dai, su.
Cioè, noi non abbiamo visto garantismo nei confronti di Previti da parte di Salvini quando Previti era indagato.
Dai. Ma sì, ma cosa vuol dire? Dai. Federico da Milano, vai, Federico da Milano.
Eccomi, buonasera.
Volevo
dire che mi dispiace intervenire contro la Emma Bonino, per la quale per tanti anni ho votato, ma evidentemente per calcoli politici non sa più come far parlare di sé. Mi dice queste che fantocce avrebbe detto cagate pazzesche.
Non
cagate
ha mai
pazzesche.
Cambiato l'opinione, però. Sempre avuto principi ben saldi.
Se c'è un paese che non è razzista è l'Italia. Io giro tutti i giorni in Lombardia e in Veneto per ospedali e vi posso assicurare che vedo persone di tutte le razze, di tutti i colori, di tutte le etnie No, ti credo niente.
Guarda, chi lavora, chi non rompe il cazzo, volta, nessuno, sì, nessuno ha sentimenti negativi verso queste persone.
Anzi,
punto.
Anzi, come sulle persone
poi confondete il fastidio nei confronti dei criminali, di chi non ha un cazzo da fare, di chi come dire, no, va in giro senza fare un cazzo. Purtroppo, perché è stato fatto venire qua o perché ci è venuto con un'idea che non è quella vera, la gente ha fastidio per queste cose qui. Sarà sbagliato quello che vuoi, ma il razzismo non esiste. Il razzismo è una cosa seria. È il razzismo.
Non razzista è l'Italia e gli italiani sono un popolo non razzista.
Ciao Federico, ciao. Allora, voi sapete che la storia della maglietta con scritto Disney, com'era? Disneyland?
No,
Auschwitzland. Disney. Auschwitzland. Sapete che questa storia è finita con una denuncia, ancora non è finita in realtà, ci sono delle denunce nei confronti di questa signora.
Per fortuna,
questa signora appartiene a Forza Nuova ed è stata sospesa da Forza Nuova. Ora, Forza Nuova, amico mio, cosa sospende quando pensa le stesse cose che pensa questa signora?
Sì, appunto.
Il responsabile di Bologna, di Forza Nuova, è un signore che si chiama Colato. Io proverei a chiamarlo.
Ma perché dici responsabile?
Vabbè, è responsabile nel senso.
No, l'irresponsabile.
L'irresponsabile.
No, ma ho capito che responsabile è una persona, no? Un professore universitario
dirigente,
è responsabile.
Va bene, dirigente nemmeno.
Ma no, dirigente Marchionne è un dirigente. Quello è un irresponsabile. Dire tu hai detto una cosa molto grave. Hai detto
un militante.
Sentiamo
vabbè,
un responsabile di Forza Nuova. È un irresponsabile.
Vabbè,
un irresponsabile.
Okay.
Di un partito il cui leader sta a Londra.
Vabbè,
sta a Londra.
Vabbè.
E paga le tasse a Londra.
Pronto?
Sì, pronto?
Sì.
Forza Nuova?
Chi parla?
Sono Cruciani, buonasera.
Ah, buonasera.
Buonasera, buonasera. Colato. Volevo capire perché avete sospeso quella signora lì per quella maglietta su Auschwitz?
Beh, secondo me sicuramente perché è stata una cosa parecchio fuori luogo, diciamo, era una manifestazione, una rievocazione della... Sì. Marcia su Roma, quindi direi che proprio.
Cioè, tu dici
non
c'entra niente.
Non
c'entra niente la marcia su Roma con Auschwitz, diciamo.
Direi proprio di no.
Però voglio dire, uno sospende una persona perché alla fine la pensa come voi. Perché non è che voi spesso su Auschwitz, su altre cose, la pensate esattamente come questa signora, cioè che è stato un po' una.
Direi proprio che non so dove abbia letto lei che noi abbiamo detto queste cose qua su
moltissimi,
Auschwitz.
Moltissimi.
Secondo me le ha lette.
No. Su che?
Forse gliela sta consigliando Parenzo.
Parenzo non c'entra niente.
Che sia uscito da qualche dirigente, qualche quadro del mio movimento, queste dichiarazioni mi giunge nuovo.
Forza
giunge
nuova.
Proprio nuova.
Io
sì,
non userei il termine dirigente. Non userei
dirigente,
il termine
quadro, dirigente. Militante, dica quello che vuole. Nessuno di
criminale.
Noi ha mai detto che Auschwitz è un quadro.
Userei la parola criminale. Io userei la parola criminale. Qualche criminale che collabora con me. Questo userei, questo termine che è più preciso, guardi.
Ah, però io ti voglio dire una cosa. Io ti posso rintracciare diverse dichiarazioni. Diverse dichiarazioni fatte da dirigenti della Toscana in cui avete, come dire, scherzato su Auschwitz, oppure avete detto, avete negato i 6 milioni di morti, eccetera, eccetera. Io voglio dire, voi avete su queste vicende qua la stessa posizione di questa signora.
Se l'abbiamo sospesa, probabilmente no.
Poi, la cosa strana è che la signora aveva quella maglietta oscena e poi c'era questo distintivo dove c'era scritto servizio d'ordine. Quindi qualcuno gli ha dato, perché quella roba lì è quella che usate voi nei vostri vergognosi cortei, quella scritta servizio d'ordine, è la stessa vostra.
Perché guarda che il servizio d'ordine ce l'ha anche qualsiasi partito.
Vabbè,
si dota di un servizio d'ordine.
Siete un branco di conigli. Siete un branco di conigli.
È sempre una brava persona quando c'è da offendere,
no, però,
attraverso una cornetta, però poi quando si ha quattro occhi probabilmente quello che sta dicendo
e
lei
quando?
Dopo
è uno scambio di idee, questo qua non è uno scambio
cosa
di
vorrei...
No, insomma,
fare.
Uno che
che cosa vorrebbe
coniglio
fare?
Un altro.
Vabbè, coniglio,
uno
da,
che dà del coniglio,
coniglio
un altro.
Coniglio dal punto
proprio.
Di vista.
Che cosa vorrebbe
coniglio
fare
dal punto
occhi.
Di vista di vigliacco, cioè dire le persone che sospendono una persona perché sono nei casini ma quella persona là non fa che esprimere le vostre idee, francamente è una cosa ridicola, no? Cioè,
le ripeto che da parte di Forza Nuova, non cioè, sono mai usciti.
Cioè, per te Auschwitz che cos'è? Per te Auschwitz che cos'è?
Uscite frasi scherzose.
Per te Auschwitz che cos'è?
Auschwitz. Adesso ho da fare, da lavorare.
Ah, non rispondi,
stare,
non rispondi. Non rispondi su Auschwitz allora. Non rispondi. Che cos'è Auschwitz per te?
Auschwitz cos'è? È una cosa, un campo di concentramento dove ci sono state praticamente delle
forza.
Dai. Che c'è
stato? Tedeschi che hanno rinchiuso dentro delle persone a cui non andava la genia, appunto.
Che
bella definizione.
È una schifezza Auschwitz. Possiamo dire che è stata una schifezza. Possiamo dire che è stata una schifezza Auschwitz.
Io non sono uno storico, quindi devo dire a lei cos'è.
No, non possiamo dire che è stata una schifezza Auschwitz, sì o no?
Io non dico niente.
Ma come non dici niente? Che vuol dire?
Non devo dire niente.
Ma Auschwitz è stato riconosciuto come una delle grandi porcherie di questo secolo, no?
Se mi lasciate parlare, allora
no,
io
ti lascio parlare, dimmi cos'è.
Non intendo scherzare su cose.
Noi non stiamo scherzando. Chi sta scherzando?
E quindi,
ti sto chiedendo cos'è Auschwitz. Hanno messo dentro delle persone che non la pensavano come gli altri.
Guarda, che non è che sono obbligato a rispondere.
No, nessuno è obbligato. Però, siccome avete sospeso una signora,
perché diciamo che su certi argomenti non si deve scherzare.
Ho capito. Io ti chiedo, infatti, siccome non si scherza,
no, aspetta.
Allora, se il coniglio sei tu, lo vedi? Ve lo vedi? No, ma ragazzi, richiamatelo, perché il fascista che non parla al telefono e il forzanovista che non ha il coraggio di parlare al telefono non ha una dichiarazione chiara da fare su Auschwitz.
Ha ragione però su una cosa lui, adesso sentendo, perché non mi è venuta lì per lì. Lui ha detto: io non sono uno storico, no?
Ma questo prima è indubbio, insomma.
Ecco, no, lui è uno stronzo, questo.
Aspetta, richiamiamo.
Questo.
Pronto?
Allora,
ancora.
Siccome tu sei di Forza Nuova e non ti tiri indietro, questo fatto di tirarsi indietro è piuttosto curioso. Allora, io ti ho chiesto una cosa molto precisa, che, con grande tranquillità, che cos'è Auschwitz per te? Una schifezza, sì o no?
Già spiegata, ma tu...
Ma allora, è una schifezza o no?
Non uso questi termini volgari che usi
tu. Volgari, schifezza, Auschwitz, che è volgare? Che è volgare, schifezza, Auschwitz?
Non ho bisogno di raccontare a te cos'è Auschwitz. Basta.
Ho capito. Ci sono stati 6 milioni di morti tra gli ebrei o no?
Ma alcuni storici dicono così, altri dicono un'altra cosa.
Ma veramente è abbastanza accertata questa cosa qua, è universalmente accertata. Un tuo dirigente, quello della Toscana, un tuo collega della Toscana di Forza Nuova, ha detto che c'erano delle piscine e cinema. Manco il coraggio, ragazzi, manco il coraggio delle idee, manco il coraggio. Marco dalla provincia di Roma, Paolo dalla provincia di Cuneo, ci sentiamo domani, manco il coraggio,
ciao.
Manco i coglioni, tirate fuori i coglioni, a domani italiani!
Fate i bravi ragazzi, perché questi sono tempi brutti, ma brutti brutti!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Questa è una puntata di stronzi.